www.redigio.it e la storia continua. Conversazione, dove si parla di magnetismo ed altre scienze occulte. Io non ho fede nel magnetismo. Non nego che il fluido magnetico o fluido animale esista nell'uomo. Non nego che questo fluido, trasmettendosi da corpo a corpo, possa produrre qualche fenomeno fisiologico. Ma i molti trattati che ho letto di scienza magnetica e le molte esperienze alle quali ho assistito non mi hanno ancora fornito di questo liquido e delle sue attribuzioni e applicazioni un concetto determinato e preciso. Fino a quando nuove esperienze e nuovi risultati non si presentino alla mia ragione, io non ci crederò. Ho veduto, sotto le manipolazioni di un magnetizzatore, addormentarsi degli individui di temperamento linfatico e sanguigno, e io stesso, sottomettendomi alla prova, fui preso da irresistibile sonnolenza. Ma ciò mi avviene ogni volta che abbandono la mia testa al pettine o al ferro di un parrucchiere, quand'anche il mio figaro, o per età o per fralezza di costituzione, non lasci supporre delle esuberanze di fluido. Io mi annoio mortalmente a farmi radere la barba e a farmi ricomporre i capelli e dormo facilmente sotto l'azione. Ma lo stesso fenomeno in me si riproduce quando io ascolto in teatro una musica melensa, quando qualcuno mi faccia lettura di un libro classico, quando io mi ponga a sedere presso una fonte che mormori o presso un filosofo che ragioni di metafisica. Una volta, trovandomi a Torino, ho veduto addormentarsi l'intera Camera dei Deputati durante un discorso dell'onorevole. Non per questo oserei attestare che all'onorevole deputato sovrabbondasse il fluido magnetico. L'estasi, la catalessi, l'anestesia, ne sappiamo qualche cosa. Vale a dire quanto più gli altri ne sanno. Più volte mi accade di vedere delle fanciulle, delle donne magnetizzate, levarsi in piedi, agitarsi e prendere le pose fantastiche a secondo di una musica variamente modulata. Cioè, ciò che in tali casi mi fece sempre meraviglia fu la meraviglia degli altri. È molto facile a una donna o anche a un orsacchione d'uomo a secondare col gesto e coi moti della persona le modulazioni di uno strumento. Non è mestieri che un individuo sia profondamente addormentato perché si muova, perché agisca, perché corra e si sbracci come persona sveglia. La cosa è tanto ovvia che quasi ci ripugna l'annunziarla. Eppure, dinanzi a codesta ciurmeria così volgare e trasparente, le masse rimangono intontite. Parlatemi di altri miracoli. Come si spiega la insensibilità nervosa di una mano magnetizzata che si lascia trapassare da uno spillo? Io ho veduto dei ciarlatani sulle pubbliche piazze masticare della stoppa infuocata, ricacciando il fumo dalle palpebre e dagli orecchi. Ho veduto, nel circoli di Piazza Castello, dei poveri diavoli guadagnarsi la loro pagnotta quotidiana ammorzando 20 o 30 volte nella loro bocca una torcia accesa. Ho veduto altri infelici inghiottire una dozzina di ciotoli e anche cacciarsi una spada nella gola per diletto del culto pubblico. Dopo tali spettacoli, io vi confesso che gli spilli e le altre torture che ordinariamente si adoperano dai magnetizzatori per dimostrare l'insensibilità di una sonnambula, mi sorprendono mediocremente e non valgono a convertirmi in favore della scienza. Non mi parlate della chiaroveggenza, di doppia vista ed altre meraviglie così fatte. Saranno 6 anni e un giorno che io mi trovavo nell'ufficio del giornale La Gazzetta del Popolo, quando un magnetizzatore italiano di grande reputazione si presentò al redattore per invitarlo a pubblicare il seguente fatto. Al signore tal dei tali, residente a Milano e proprietario di una bottega di sellerie, erano stati involati parecchi oggetti, e fra questi una magnifica sella, 5 o 6 paia di morsi e degli speroni. Il derubato si volse alla questura, perché io lo aiuti alla scoperta del ladro. Le pratiche sono vane, le indagini non conducono a nulla. Ed ecco il pover'uomo ricorrere in extremis alla chiaroveggenza di una sonnambula. La vostra sella, i vostri morsi e i vostri speroni sono partiti da Milano, risponde l'oracolo, e ora sono esposti in bella mostra nel negozio del signor tal dei tali, via tale, numero tale, in Torino. Le indicazioni erano precise e la sonnambula si mostrava troppo sicura del fatto suo perché l'altro esistesse a partire. Detto fatto, il buon negoziante si fa condurre alla ferrovia e col primo convoglio si mette in viaggio. Credereste? Tutto per l'appunto ciò che la sonnambula aveva indicato: la sella, i morsi e gli speroni. E per colmo di meraviglia, nella bottega del negoziante torinese fu trovato anche il ladro. Il magnetizzatore, il possessore della chiaroveggente sonnambula, non aveva trascurato, trattandosi di farsi spacciare da un giornale, questo prodigio magnetico e di restare seco i documenti e le prove del fatto. Egli possedeva 2 attestati, l'uno del negoziante di Milano, l'altro del negoziante di Torino, e su questi attestati una coda di firme a vari caratteri, le quali rappresentavano altrettanti testimoni. Il redattore della Gazzetta del Popolo, pur annuendo alla pubblicazione di quell'aneddoto, si permise soltanto di avvertire il magnetizzatore come egli si trovasse in presenza di un incredulo, e così parlando mi additava, e quell'uomo divenne furioso. «I fatti sono fatti», esclamò, fissandomi in volto 2 occhi da basilisco. «Osereste voi smentire questo documento? Queste firme onorevoli?» «Io non smentisco nulla, ma non credo al fenomeno della doppia vista. Per convincervi, io vi presenterò il negoziante derubato. Ma non serve che vi incomodiate. Io non credo, vi ripeto, al fenomeno della doppia vista». «Ma perché? Su quali argomenti?» «Perché? Ve lo dirò sinceramente fra poco. Ma prima è necessario che voi rispondiate a una mia domanda. Siete voi milionario, signore?» «Io? Milionario? Ma le pare? Crederei che se fossi milionario andrei in giro per le città a dare dei pubblici esperimenti di magnetismo? Le dirò anzi che qui a Milano abbiamo fatto dei pessimi affari in teatro, e se questo non fosse...» «Basta, basta. Io ne ho abbastanza da lei. Ora, rispondendo alla sua domanda, le dirò francamente che io non crederò mai alla chiaroveggenza e alla doppia vista di un sonnambulo, fino a quando il possessore di questa sonnambula non avrà accumulato 2 o 3 milioni, e dico poco. Una sonnambula che può vedere da Milano ciò che passa a Torino, che può dire a chi la interroga: a tal luogo, presso la tal persona, troverete la sella e i morsi che vi furono derubati, questa sonnambula, a me pare, dovrebbe fornire una miniera d'oro a chi abbia la fortuna di denominarla. Non è già al teatro di Santa Radegonda o al teatro Fossati che io la esporrei per cavarne in una sera qualche centinaio di lire. La presenterei al prefetto della città, o meglio ancora, al ministro degli esteri. La offrirei a Napoleone III, al re di Prussia, allo zar e a quanti potentati della terra possono avere qualche interesse nello scoprire dal loro gabinetto i segreti della diplomazia. In mia mano la chiaroveggenza diventerebbe un mezzo potentissimo per regolare la politica europea e governare l'universo. Fino a quando io vedrò dei magnetizzatori prodursi con le sonnambule loro nei teatri di infima classe, fino a quando i possessori dell'oracolo andranno per il mondo laceri e indebitati a spigolare il baiocco di pochi credenzoni, io l'avrò sempre in sospetto di ciurmatori. www.redigio.it e la storia continua.